aviazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:02 qui in diretta su radiazione.info e come abbiamo iniziato a fare da alcune settimane, cominciamo con la rassegna anche di domenica mattina, quindi giornata un po' particolare, oggi particolarmente piovosa, ma fino alle 10:30 parleremo di notizie di carattere locale, nazionale e internazionale. Quest'oggi alle 9:45 circa riprenderemo anche la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebao, con il quale commenteremo un po' il recente G7 che si è tenuto in Baviera. Quindi faremo in merito alcune considerazioni, soprattutto relativamente alla cosiddetta crisi ucraina e ai rapporti dei paesi imperialisti che si sono ritrovati appunto in Baviera rispetto alla Russia. Come sempre io vi ricordo i contatti di Radiazione, ovvero il 388-4292-504, se volete scriverci un sms, il telefono qui è carico e acceso, e poi abbiamo anche le nostre pagine Facebook e Twitter su cui potete scriverci. Quindi dopo questo piccolo stacco musicale cominciamo con la lettura delle notizie di carattere locale qui dal Mattino di Padova. A tra pochissimo.
Let's
sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ci sono le 9:07 minuti qui in diretta alla rassegna stampa della domenica su radiazione.info e a partire dal mattino di Padova apprendiamo, ma non è di certo una novità, che in parecchie delle case ater di via Fornace Morandi i residenti sono esasperati dalla presenza dei topi nelle case. Quindi rispetto invece agli stipendi assolutamente molto elevati dei dirigenti ater, rispetto anche agli annunci del sindaco Massimo Bitonci, che insomma si è vantato di aver riaperto le graduatorie per di aver fatto riaprire le graduatorie per le case popolari, ecco che chi una casa ce l'ha anche infestata dai topi. Nello specifico parliamo del quartiere Arcella, succede vicino al parco dei ciliegi e i condomini dicono che ogni anno è così, quindi topi in via Fornace Morandi vicino al parco dei ciliegi, e non è la prima volta che i residenti delle case ater lamentano la presenza di diciamo intrusi fastidiosi intorno alle abitazioni. A sentire i racconti di alcuni abitanti, quello coi topi ormai è diventato un appuntamento fisso che si rinnova puntualmente con il primo caldo. E alcuni residenti, ormai esasperati, dicono: non è possibile che le case dell'ater siano lasciate in queste condizioni di degrado ed incuria. Lasciamo stare la questione delle muffe. Alcuni di noi hanno perso anni a chiedere aiuto in via Raggio di Sole, senza ricevere nulla in cambio, nemmeno le minime attenzioni. Ma almeno una deratizzazione all'anno, quando arriva l'estate, possiamo averla? O dobbiamo imparare a convivere con i ratti? E in effetti di muffe e quant'altro di certo ne sanno qualcosa anche i residenti in quartiere caduti della Resistenza, dove di fatto comunque nessuno è mai intervenuto, se non alcuni mesi fa, proprio in condizioni limite, quando il tetto dei condomini, degli alloggi popolari di via Varese stava di fatto quasi per crollare. Allora in quel caso, onde evitare una strage, l'ATER si è mosso appunto per la ristrutturazione, ma anche lì sono parecchie le case che hanno decisamente grossi problemi sia strutturali che di presenza muffe, ma anche di episodi in cui letteralmente piove dentro casa. Oggi, tra l'altro, qui a Padova piove, quindi vedremo un po' cosa succederà, insomma, anche a noi. Quindi, intanto, un altro piccolo stacco musicale, poi cerchiamo di spostarci su altre notizie.
Ascolta Radiazione.
Dacci in fretta quello che ci spetta. Dacci in fretta quello che ci spetta. Dovete darci il denaro.
La grana, siamo soci alla pari nella società umana, banchiere vieni strada, dacci una calmata, dacci il bottino, tira fuori soldi e paga, dacci il denaro, il primo di ogni mese, mandiamo avanti il mondo, le abbiamo spese. Firma l'assegno da giuntaglio e fa il bravo. Qui nessuno vuole essere il tuo schiavo. Noi non abbiamo freni, dove va il nostro passo? Lì va la vita e tu vai all'incasso. E se ora il fratello butta il cuore dell'idiota, diretta al suo conto, gira la ruota. Noi sappiamo quanto l'obbedienza e l'onestà non porta in questa vita la felicità. Perché di ricchezza nel mondo ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso tasca di chi è?
Dovete darci il denaro, il denaro. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi.
Della terra la facciamo noi, piramidi in Egitto le abbiamo alzate noi, il fondo di miniere lo scaviamo noi, l'uomo sulle stelle ce lo mandiamo noi, ogni informazione
a sangue di noi,
ogni rivoluzione inizia solo se ci siamo noi. La ricchezza della terra la facciamo noi, ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso in tasca di chi è? Grandi produttori dalle elementari, siamo sempre al lavoro e non bastano orari, con le nostre azioni voi incassate denari, coi nostri denari fate profitti stellari. Quando lo scrittore dà potenza la rima è la voce del banchiere con l'opzione per prima. Ma quando una hacker sforza accesso ai sistemi, è il banchiere che rivende risposte ai problemi. Sono il biologo o no, che lavora nei geni, banchieri arrivano e brevettano i semi. Sono i medici o no, che lavorano nei vaccini, banchieri mettono brevetti sui nostri destini. Ecco i parassiti, ecco la malattia, succhiano, succhiano la nostra energia. Poi fanno un break in Polinesia a comprare terre selvagge fondali del mare. Vola un aereo privato fiammante, cena in villa dell'amico presidente. Parlano di quanta libertà, quante possibilità ci sono in questa nostra società. Ma se guardi bene tra i ricami, tra tessuti e bottoni, c'è un'anima cucita di milioni di nomi, che poi va a letto sul nudo pavimento come un nuovo originale tipo di parcheggio a tempo.
Dovete darci il denaro, il denaro. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi.
Sta città di chi pensi che sia, sta città di chi pensi che sia. Sai il primo boom che succede nella via, tu corri, corri dai fucili della polizia. Sta città di chi pensi che sia, ma sta città di chi pensi che sia. Sai il primo boom che succede nella via, tu corri, corri dai fucili della polizia. E chi credete davvero di essere voi? Chi credete davvero di essere voi? Chi credete davvero di essere voi? Che prendete 500 volte più di noi.
Dovete darci il denaro, il denaro. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi. Dacci in fretta quello che ci spetta. Dacci in fretta quello che ci spetta. Dacci in fretta quello che ci spetta.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E rieccoci, sono le 9:16 minuti qui in diretta su radiazione.info. Quest'oggi non ci sono particolari notizie di cronaca locale degne di nota, perché continua la caccia alle news, diciamo, relativamente alla tragica fine di Domenico, uno studente padovano morto durante la gita all'Expo di Milano, precipitato dal quinto piano dell'hotel in cui dormiva assieme agli altri suoi compagni di classe. E se siete di Padova sapete anche che su questa tragica vicenda purtroppo i giornalisti, come sempre, come mosche non diciamo dove, si sono accaniti e stanno continuando appunto a diciamo perseguitare un po' tutti i compagni di classe piuttosto che gli operatori scolastici o ancora gli insegnanti per avere delle novità su questo caso, ma il nostro è un paese che funziona così, a scoop periodici, e quindi in questo caso pare che la triste vicenda di questo ragazzo debba continuare a oltre un mese di distanza dalla sua tragica fine a occupare le prime pagine di questo quotidiano, che appunto è il Mattino di Padova, ma non solo, perché in realtà anche a livello nazionale se ne sta parlando moltissimo, e di fatto pare che questo trend non si stia a fermare. E quindi anche quest'oggi il Mattino di Padova dedica appunto diversi articoli, anzi addirittura una carrellata di articoli sulla tragica fine di questo ragazzo, come sempre giocando un po' agli Sherlock Holmes della situazione, chiedendosi se nell'albergo ci fossero altre persone, se siano stati compagni di classe, se sia stato questo o sia stato quello. Ciò che è certo è che comunque questo ragazzo non c'è più e che i media continuano a speculare abbondantemente sulla sua morte, con tanto di pubblicazione ieri dei voti scolastici di questo ragazzo. Quindi comunque uno sciacallaggio mediatico che ha parecchi precedenti, e questo è l'ennesimo episodio appunto di come i media non abbiano rispetto nemmeno per i morti. Nel frattempo comunque ci spostiamo su un'altra notizia appunto di carattere locale, notizia ovviamente negativa, perché da lunedì si fermeranno 34 treni pendolari, e quindi il titolo è Estate di Passione in riferimento a questa tematica. Infatti anche i treni, per così dire, vanno in vacanza, e in modo particolare, non a caso, i regionali ad andamento lento che fermano in tutte le stazioni. Quindi non ci stupiamo di come Freccia Rossa e Freccia Argento e tutti quei treni di lusso che possono che si possono permettere solamente i borghesi assolutamente non si fermino, ma come dice il sottotitolo stesso di questo articolo, vanno a fermarsi per l'appunto i regionali ad andamento lento, come se già non fossero abbastanza sovraffollati. Quindi anche i treni vanno in vacanza, si legge all'interno di questo articolo, e a partire da lunedì saranno ben 34 i treni che resteranno in deposito sino al 14 settembre. In genere sono i convogli che vengono utilizzati dai pendolari, ossia dai lavoratori che abitano a Padova o nei dintorni e vanno a lavorare in altre città della regione o viceversa, ed anche dagli studenti universitari. I regionali che non circoleranno per 3 mesi consecutivi sono quelli diretti a Mestre, poi c'è Venezia, Campo San Pietro, Mestrino, Castelfranco, Feltre Belluno e poi Terme Ogane, Monselice, Rovigo. E nello specifico poi si leggono anche altri treni che non circoleranno appunto per Padova Mestre con le fermate qui in provincia. E da lunedì quindi dai binari non partiranno tutta una serie di treni. Qui sul Mattino di Padova ci sono proprio i dettagli di treni e orari, e difatti si legge anche che sono pochi i treni a riposo estivo sulla linea regionale diretta nata 2 anni fa Padova-Treviso, senza prendere 2 treni via Mestre. Poi ci sono anche altri treni mandati in vacanze, per così dire, che sono quelli per Verona-Porta Nuova, e poi ci sarà un solo regionale che collegherà Padova con Stanghella e Rovigo, ovvero quello delle 12:41. Sarei curiosa anche di vedere se la gente debba arrampicarsi sulle porte e sui tetti del treno, visto che è solo un treno per l'appunto. E poi in compenso si legge ci sarà una gradita e bella novità per i padovani che vanno spesso a Firenze, Santa Maria Novella e Roma Termini, perché attenzione, come dicevamo prima, da domani la capitale non sarà collegata soltanto con le Frecce Argento ma anche con le Frecce Rosse, che sino ad oggi hanno espletato servizio solo sulla linea, tutta ad alta velocità Salerno, Roma, Milano, Torino, Porta Susa. Quindi le due frecce rosse che andranno a Roma sono le attuali frecce argento delle 10.53 e delle 15.53, che entrambe proseguono per Napoli centrale. Qui l'articolo termina dicendo: il tempo di percorrenza resta lo stesso. Chiaro che il portafoglio di chi normalmente prende dei treni regionali non può senz'altro occuparsi di andare per l'appunto a Firenze o a Roma con un freccia rossa. Quindi, come dire, finora questo articolo ha trattato, e io l'ho molto sintetizzato, tutti i treni che vengono soppressi, che sono per l'appunto 34 regionali che vanno a colpire i pendolari. E conclude poi dicendo: ma nonostante questi tagli sappiate che potete andare a Firenze e a Roma con le frecce rosse anziché con le frecce argento. Quindi, come dire, un colpo al cerchio, uno alla botte, ma non è di certo così.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Del stai zitto e fatti i cazzi tuoi, Stasi. Meglio che stai tranquillo fin tanto che puoi. Fidati, sindaco della mia città, se lo critichi ti manda la polizia a casa. Welcome to PDC. È così che va da noi. Le leggi che fate voi, credete che siano limiti per un b-boy che vada chiesto il permesso per esprimersi? Truvanda, la mia banda fa tag sulle vostre limousine e sulle vostre sinusiti. Smog e gas ti scarico di scariche di detriti. Vorrei più luoghi di aggregazione gremiti e non tutti chiusi in casa, soli come eremiti. La mia città ride sprezzante tra i vicoli, ha la pancia grande e gli occhi piccoli in un mare di cemento. Città spenta e stranita, se il Brenta straripa è colpa del maltempo.
Ce l'hai presente l'amore tremendo, quella palla di spine tra i polmoni e il cuore che sta premendo. Lama sottile che ti taglia e rimane nel tempo. Padova la odio ma la porto dentro. Io mi sveglio quando fuori è rosa come i fenicotteri. Controllano sui colli piantagioni con degli elicotteri. Entrano a scuola con i cinofili, ti trovano due canne, poi sei dietro le sbarre come i pedofili. Telecamere targate Orwell, tra 60 sulle strade quel controllo è forte. Microfoni ambientali aprono le porte, ma noi parliamo sottoterra, un movimento enorme. Loro buttano cemento, noi buttiamo semi sotto il pavimento delle loro sedi. Questo è il nostro tempo e non ci sedi. Noi ci riprendiamo tutto con un 16 e se passa torno a casa con il 16.
Tanto non passa. Un altro giorno con due spicci in tasca, altro stronzo con la cravatta e con le mani in pasta. La mia città è una signora, ma qui la signora è appena è mezzanotte spengono i lampioni in piazza. Chi è colmo di razzismo ma non l'ha vissuta, è schiavo di opinioni altrui e beve stronzate con l'imbuto. Sto fuori dalle politiche, non credermi stupida, è che il meccanismo l'ho capito subito. E il giorno in cui gli agenti della Digos mi hanno suonato a casa, ho capito che la musica mia è un'arma affilata. Se usata con l'ingegno può risvegliare l'anima, ma nonostante questo non salverà Padova. Ogni giorno la vedo morire negli occhi di chi fruga nella spazzatura e di chi cerca un piano di fuga. Dentro e fuori le mura, porci in divisa giocano con la paura e non vogliono una città sicura.
È una congiura, la giunta comunale tenta il proibizionismo come a Chicago negli anni 30. E se il futuro si paventa senza sbocchi spaventa, la mia città diventa cattiva e violenta. Voglio un ci si penta, a me fa male al cuore. Polo universitario, cultura del terrore, dello zitto e non ti muovere, in parole povere. Più è viva la repressione, più Padova muore sotto vetro. Alveari coi ragazzi dentro, 300 euro per un posto letto, perfetto. Ce ne fottiamo d'ogni tuo divieto, della camicia verde e del tuo cuore nero. Se vedo la mia città che muore, io piango dentro, mentre cammino per le vie del centro. Il nostro movimento vento che dà voce agli sconfitti. Non ci faranno mai stare zitti.
Eccoci, sono le 9:28 minuti e andiamo a spostarci sulla cronaca di carattere nazionale, quindi su alcune notizie, alcuni articoli dal web. In particolare, piuttosto interessante, un approfondimento tratto da Univaut e pubblicato qui su InfoAut ieri pomeriggio, ovvero cosa comporta il nuovo calcolo ISE. Una tematica che a me particolarmente interessa e che penso interessi un po' a tutti noi, ovvero nel corso degli ultimi anni si legge si sta assistendo ad un processo di smantellamento del welfare che, prendendo le mosse dalle retoriche sulla lotta allo spreco e ai privilegi, sta in realtà mirando a trasformare tutte le spese statali impiegate un tempo nell'ottica del livellamento e contenimento socialdemocratico delle disuguaglianze in briciole per le fasce più disagiate, mentre di fatto il grosso delle classi subalterne rimane sempre più abbandonato a se stesso in balia delle sorde leggi del mercato. In questa prospettiva va letta la decisione del governo Renzi di varare un nuovo sistema di calcolo dell'ISE, entrato in vigore il 1 gennaio 2015, che tramite l'uso di nuovi parametri farà apparire sistematicamente più alti i redditi calcolati, rimanendo immutati quelli reali, rendendo di conseguenza più difficile l'accesso alle prestazioni sociali agevolate. In pratica, come indicato da una stima del Sole 24 Ore, i patrimoni del 2015 risulteranno più cospicui dall'8 fino al 30%, a parità di condizioni reddituali oggettive con il 2014. La cosa più paradossale è che con la riforma il welfare stesso risulterà come reddito. Chi beneficia al momento di alcune prestazioni sociali, una volta conteggiato il valore reddituale di quelle stesse prestazioni, rischia poi di vedersi escluso da altre. L'attacco si fa particolarmente acuto per quanto riguarda l'università, dove a partire dall'anno prossimo le borse di studio rischiano di diminuire significativamente e le tasse di aumentare. Il nuovo ISE prevede infatti sia l'inclusione di tutti i redditi esenti ai fini IRPEF, come le pensioni di invalidità, sia la valorizzazione del patrimonio immobiliare e una franchigia minore per quello mobiliare. Inoltre il nucleo familiare viene definito in modo più stringente. Ad esempio, il genitore divorziato conta anche se non versa gli alimenti. Per di più vengono aggiunti nel calcolo i redditi dello studente, tra cui la borsa di studio, che peserà sull'ISE per pagare le tasse universitarie. Tutto questo rischia di produrre un ulteriore impoverimento degli studenti, che saranno costretti a sempre maggiori sacrifici per garantirsi l'accesso agli studi. Le prime stime provenienti dalla Toscana, unica regione che per ora ha fatto un calcolo di quello che cambierà il prossimo anno, indicano infatti delle prospettive molto fosche. Rischiano di perdere la borsa di studio o subire decurtazioni il 14% degli studenti che nel 2015 erano stati reputati idonei. Inoltre, secondo IRPET, Istituto Regionale Programmazione Economica, solo il 63% degli aventi diritto sarà comunque incluso senza cambiare fascia. Secondo i calcoli, a causa di una componente patrimoniale troppo alta, saranno esclusi quasi il doppio degli studenti rispetto all'anno scorso. Ci sono poi 961 universitari che avranno una riduzione della borsa per un aumento della componente reddituale, legata ad esempio ad una pensione percepita da un parente. Insomma, il nuovo anno rischia di incominciare all'insegna di una nuova pesante offensiva verso il reddito di quel precariato giovanile che attraversa le università con sempre meno garanzie. Per quel momento sarà necessario farsi trovare pronti a dar battaglia, perché sappiamo bene che solo con la lotta è possibile ribaltare la prospettiva di chi ci vuole sempre più espropriati e sottomessi per costruire un esistente diverso. Un articolo, appunto questo, dicevamo, tratto da Univaut e pubblicato qui su InfoOut ieri pomeriggio. Assolutamente molto interessante, visto che comunque dà alcune anticipazioni del nuovo ISE, che in effetti richiede adesso molte più scartoffie da poter presentare. Di fatto ci si trova a dover dare non solo il CUD relativo all'anno precedente, ma addirittura quello relativo a 2 anni fa, oltre al fatto che devi dare, ad esempio, se hai un conto bancario, sia il saldo finale sia la giacenza media annua. Questo appunto perché evidentemente credono che chi come me magari a fine anno abbia un centinaio di euro sul conto li abbia furbamente prelevati prima, per non far apparire appunto troppi soldi. Ma mediamente magari la giacenza media annua sul mio conto è di 50 euro ogni mese, se forse, a volte si va anche sotto. E come dire, questa è solo una delle tante scartoffie in più, quella della giacenza media annua, che richiedono appunto per poter fare l'ISE, quindi l'indicatore di situazione economica equivalente. Quella carta che poi ti serve anche per avere uno sconto, per dire, sul pagamento della mensa dei propri figli a scuola, ma anche appunto per poter accedere alla borsa di studio. E una cosa che mi viene da aggiungere rispetto a questo articolo è che giustamente si ricorda, circa a tre quarti dell'articolo, che molti sono gli studenti, ovvero il 14%, che rischiano di perdere la borsa di studio o subire decurtazioni, un 14% che nel 2015 era stato reputato idoneo. Ecco, aggiungerei che anche se si viene reputati idonei, non è necessariamente detto che la borsa di studio arrivi, perché a me personalmente è sempre arrivata, però ricordo bene un anno che, se non sbaglio, era il 2012, comunque l'anno accademico 2011-2012, quando si scatenò giustamente una protesta piuttosto forte, perché oltre metà dei cosiddetti aventi diritto non aveva comunque ricevuto la borsa di studio. Quindi, per problemi legati ai fondi principalmente della regione, ma anche dell'Ateneo, all'epoca appunto quasi metà degli studenti non aveva ancora visto la borsa. Poi bisognerebbe andare a indagare, a chiedere se anche chi non l'ha ricevuta è stato poi pagato. A quanto pare, dalle prospettive che ci dava anche questo articolo, l'anno prossimo, se tu hai una borsa di studio, devi dichiararla anche nel tuo ISE, facendo sì che quindi il calcolo vada a livelli superiori di quelli che realmente sono le tue condizioni.
Radiazione, radiazione,
Ascolta Radiazione.
E man mano il mouse si incanta, e ho fatto assolutamente male a non cambiarlo all'inizio della trasmissione quando mi ero resa conto di questo problema, ma ormai è troppo tardi. Quindi proseguiamo appunto con la lettura delle notizie, ci spostiamo però su una notizia di carattere internazionale uscita questa mattina su l'ANSA.it, e apprendiamo che negli Stati Uniti è avvenuto l'ennesimo caso di omicidio da parte di un agente a danno di un cittadino di origine afroamericana. Quindi agente spara e uccide nero in Kentucky, questo è l'articolo, il titolo dell'articolo, e dicono anche che la vittima lo avrebbe minacciato con una spranga. Ad ogni modo, quello che ovviamente ne emerge è il fatto che l'ennesimo cittadino afroamericano è stato ucciso. Che poi ci fosse una spranga o meno, questo decisamente poco conta. Quindi aggiornamento qui ANSA New York del 14 giugno di questa mattina: tensione a Louisville in Kentucky per l'ennesimo episodio di un agente che ha sparato a un nero uccidendolo. Il poliziotto era intervenuto vicino a un centro commerciale, e alcuni testimoni raccontano però come l'agente avesse già la pistola in pugno. Difatti qui scrivono che il poliziotto fosse intervenuto dopo una chiamata per presunte molestie ad una donna e sarebbe stato minacciato dalla vittima con una spranga, ma i testimoni raccontano che l'agente aveva già la pistola in pugno durante la discussione con la vittima e gli si rivolgesse in tono minaccioso. Quindi già all'interno di questo brevissimo articolo, di questo brevissimo aggiornamento, si legge decisamente qualcos'altro. E non è ovviamente il primo e l'ultimo caso di questa tematica. Qui su radiazione.info ne abbiamo parlato giustamente più volte, e anche nel nuovo numero dell'Internazionale, a pagina 27, sempre negli Stati Uniti, si parla di un'aggressione in piscina, ovvero l'8 giugno è stato diffuso online un video in cui si vede Eric Casebolt, un poliziotto bianco di McKinney in Texas, fare irruzione ad una festa in piscina tra adolescenti, gettare a terra una ragazza nera di 15 anni e puntare la pistola contro alcuni ragazzi. Centinaia di persone sono scese in strada per protestare contro la polizia e il 9 giugno questo poliziotto si è dimesso. The Atlantic sostiene che a McKinney, come in molte altre città del sud, esiste una rigida separazione tra le comunità. E difatti qui, virgolettato, scrivono: nella parte ovest dove si svolgeva la festa i bianchi costituiscono l'86% della popolazione e alcuni testimoni hanno riferito che i disordini che hanno causato l'intervento della polizia sono cominciati quando una donna bianca ha detto ad alcuni ragazzi neri di tornarsene nei quartieri popolari. Quindi questo appunto un aggiornamento anche dall'Internazionale cartaceo che ho qui sotto mano, sempre relativo al clima decisamente pesante negli Stati Uniti. Ovviamente non è tanto e solo una questione di colore, bensì una questione comunque in primis di classe. E ovviamente noi ci auspichiamo che le mobilitazioni della comunità afroamericana siano sostenute all'interno degli Stati Uniti anche da tutta quella grande componente comunque di proletariato e sottoproletariato bianco, visto che di fatti non sarebbe opportuno comunque cadere nella sola logica di discriminazione razziale, visto che le violenze della polizia statunitense vanno generalmente a danno sì della comunità afroamericana, ma in generale vanno a danno in primis di tutti i proletari e i sottoproletari dentro e fuori dalle carceri. Ad ogni modo sono le 9:44, quindi io vi lascio a un piccolo stacco musicale e difatti adesso ci mettiamo in collegamento, come dicevamo, per la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebau con il quale commentiamo il recente G7 che si è tenuto in Baviera. A tra pochissimo.
Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago, turned around back so the windshield shows every street light. Reveals a picture in reverse. Still, it's so much clearer. I forgot my shirt at water's edge. The moon is low tonight. Swimming deserves a quiet night.
water. They cannot see me naked. These things, they go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon. Pining for the moon. And what if there were two, side by side in orbit around the fairest sun? The bright tide ever drawn, not describe night swimming. You, I thought I knew. You I cannot judge. You I thought you knew me. This one laughing quietly underneath my breath. Night swimming.
Ed eccoci, sono le 9:48 minuti qui in diretta su radiazione.info e, come preannunciato prima, per la rubrica internazionale siamo in collegamento con un compagno del collettivo Tazebao. Ciao!
Ciao, ciao a tutti, ciao!
Ecco, nella scorsa rassegna avevamo velocemente accennato al fatto che si sarebbe tenuto in Baviera il G7 del 2015 e difatti l'internazionale che abbiamo sotto mano nella sua prima pagina relativa proprio alle immagini ci dà un po' questo spaccato assolutamente inquietante, perché in uno scenario spettacolare come quello delle Alpi bavaresi vengono fotografati questi sette loschi figuri che all'interno di questo prato fiorito con le montagne alle spalle ci salutano, e in effetti si tratta proprio del Presidente del Consiglio europeo a fianco al primo ministro giapponese, a quello canadese, poi immancabile Barack Obama come presidente statunitense, poi la cancelliera tedesca Angela Merkel, poi il presidente francese, il primo ministro britannico, il nostro, diciamo, Matteo Renzi e poi il presidente della Commissione europea. Questi sono appunto i personaggi fotografati in questa foto, e una foto appunto relativa ai partecipanti al vertice del G7 che, lo ricordiamo, si è svolto tra il 7 e l'8 giugno all'hotel Schloss Elmau in Baviera. Innanzitutto da notare come questo vertice si sia tenuto appunto in una località come dire all'interno delle Alpi bavaresi e non in una città qualsiasi, tantomeno in una metropoli, quindi probabilmente indice del fatto che questi loschi personaggi hanno decisamente paura delle contestazioni, della rabbia della gente.
Sì, anche se cortei e mobilitazioni si sono comunque svolti e comunque nei pressi della località dove questi jihadisti si sono riuniti c'erano 22.000 agenti che li proteggevano, dunque insomma un piegamento di forza è comunque ingente che dà l'idea anche della dell'odio che questi figuri appunto raccolgono a livello di massa e di quanto i loro vertici che dovrebbero riunire i capi, secondo la loro autodefinizione, i capi delle potenze democratiche, siano in realtà uno dei più grandi sfoggi di tirannide poliziesca, di controllo poliziesco del territorio, di militarizzazione.
Sì, assolutamente, infatti, come dire, si sono andati, quello che volevo dire era che si sono andati un po' a rintanare in un luogo, insomma, scarsamente accessibile. Da notare anche come rispetto al passato, quando invece si riunivano nei cosiddetti G20, oggi che siamo in una situazione decisamente mutata sicuramente a livello molto rapido di cambiamenti, e in una situazione più che altro prossima ad uno scontro, ad una guerra, leggiamo come durante questo vertice si sia parlato, non a caso, soprattutto di crisi ucraina e dei rapporti con la Russia. Io ti chiederei infatti come uniamo questo contenuto con il fatto che dopo questo G7 i rappresentanti appunto dei governi presenti si sono vantati del calo dei prezzi dell'energia, che hanno reputato positivo su molte delle economie proprio del G7.
Innanzitutto c'è un dato di fondo da dire, che senza citarlo non capiremmo il contesto e la natura anche di questo vertice del G7. Qui ci troviamo di fronte a una riunione di capi di Stato che fino a mesi fa era il G8, perché vi era stata inclusa anche la Russia in un differente clima internazionale. Adesso siamo di fronte a un G7 e vi è stata un'espulsione della Russia dopo i fatti di Ucraina, e già questo ci deve far riflettere sul fatto che, come dicevi tu, la situazione internazionale e globale ha subito un'evoluzione, un rapido cambiamento che ha portato a differenti rapporti nella situazione mondiale. Una Russia che precedentemente era stata ammessa dagli Stati Uniti e dalle altre potenze atlantiche al consesso internazionale, al maggiore ed esclusivo consesso internazionale come il G7 e G8, poi G8, oggi nuovamente G7, e oggi viene esclusa perché la contraddizione che si è aperta tra Stati Uniti e Unione da una parte e Russia dall'altra è sempre più grave. E questa riunione di capi di Stato di fatto vive nell'ombra di questa esclusione, tanto che diviene una sorta di consiglio di guerra contro la Russia, tanto che, come dicevi tu, la questione dei prezzi energetici viene utilizzata attraverso l'emissione ad esempio del gas da fracking da parte degli Stati Uniti sui mercati mondiali viene utilizzata come un'arma finanziaria contro la Russia, contro la potenza energetica russa, per svalutare il gas naturale e il petrolio, che rappresenta la maggior parte delle entrate del bilancio russo, e tende a stabilizzare il rublo. Invece il gioco che stanno mettendo in campo gli Stati Uniti soprattutto è quello di destabilizzare la Russia anche dal punto di vista economico, finanziario, monetario. Oltre a essere un consiglio di guerra, è un consiglio, diciamo così, unificato, nel senso è di unificazione, di progressiva unificazione, perché a fianco della guerra economica e anche politica e militare contro la Russia si porta avanti la sempre più profonda compenetrazione politica, militare e anche economica attraverso il trattato di libero commercio tra Stati Uniti ed Unione Europea. Il trattato di libero commercio era all'ordine del giorno nel G7, anche se la trattativa è segreta e è posta, diciamo, a riparo da dalla cosiddetta opinione pubblica internazionale e soprattutto quindi dalle masse popolari, dai lavoratori che sospirano questo trattato, e rappresenta insomma un obiettivo soprattutto per l'imperialismo statunitense per affermare il suo predominio su quella che è l'area dell'Unione Europea, che economicamente di fronte alla, soprattutto alla crescita dei BRICS, dell'area dei BRICS a livello mondiale, sceglie un partenariato privilegiato con gli Stati Uniti per sopravvivere in situazione mondiale che vede invece il capitalismo europeo sempre più debole rispetto alla concorrenza globale.
Certo, tra l'altro tra le varie affermazioni ovviamente assolutamente ipocrite che si sono susseguite all'interno appunto di questo G7, come sempre abbiamo avuto tutta una serie di leitmotiv, quindi il fatto che siamo pronti a prendere ulteriori misure restrittive contro la Russia se non rispetterà gli impegni presi, questo un po' detto proprio nel comunicato finale del G7, in cui ancora una volta sottolineano che le sanzioni non verranno ritirate fino a che la Russia non avrà attuato completamente gli accordi di Minsk, quando invece sappiamo che questi accordi fasulli sono comunque quantomeno venuti meno in primis dalla parte del governo golpista di Kiev, ma non è nemmeno l'unica affermazione che abbiamo ritrovato all'interno di questo vertice, perché un'altra che è abbastanza eloquente è venuta proprio fuori da leader Barack Obama, che in opposizione a Putin ha affermato che starebbe portando il suo paese, quindi la Russia, alla rovina e nello sforzo di ricreare i fasti dell'impero sovietico. Questa è stata l'affermazione di Obama appunto nel corso della conferenza stampa finale al G7 appunto in Germania, quindi come dire anche questa frecciatina è abbastanza indicativa.
Ma sicuramente sì, perché è chiaro che gli Stati Uniti in particolare vogliono ricreare, e ci sono riusciti, ricreare un clima da fredda, e tutta questa propaganda contro la Russia serve a questo, insomma, in sostanza. D'altronde, come dicevi tu prima, la locazione del vertice non è solo paradigmatica dell'isolamento a cui si devono autosottoporre questi cosiddetti leader mondiali rispetto all'assetto della mobilitazione popolare e della loro sicurezza. No? Che poi significa insicurezza per tutti noi, ma vabbè, questo è un altro discorso, a loro non interessa. Ma la locazione è importante perché questo vertice avviene in Germania, cioè nel cuore della potenza economica e industriale europea, nel paese che di fatto detta le regole dell'intera Unione Europea, o comunque si pone in maniera predominante a livello europeo, significa anche un'altra cosa, significa il fatto che imperialismo tedesco e imperialismo nordamericano statunitense sembrano volersi unire, sembrano volersi legare in maniera sempre più stretta rispetto alla Russia e con la Russia. gli Stati Uniti sanno che la Germania per alcuni versi dal punto di vista economico oggettivamente è legata alla Russia e soprattutto per quanto riguarda gli approvvigionamenti energetici, ad esempio, e non a caso le sanzioni hanno colpito gravemente l'economia tedesca. Ma la strategia degli imperialisti, che è una strategia comune sia agli USA che all'Unione Europea, è una strategia che è principalmente quella della guerra, nel senso che quella della guerra come passaggio della guerra è inevitabile quello dell'espansione, cioè dell'espansione dei mercati, della propria area di controllo economico e dunque politico. E la Germania è stata chiara da questo punto di vista ad affiancare gli Stati Uniti in tutta la vicenda, in maniera sì, sicuramente portando avanti anche i propri interessi, la tregua di Minsk è stata per lo più mediata da Berlino, però sicuramente vi è una certa coincidenza tra le posizioni, ad esempio nelle conclusioni di questo vertice, con in particolare Merkel e Obama, che hanno detto le sanzioni devono andare avanti e nel caso bisogna farne anche di nuove. Perché l'imperialismo tedesco e in generale quello che è l'aggregato imperialista dell'Unione Europea vede come sua linea strategica di sviluppo solamente l'espansione verso est e dunque lo scontro con la Russia. Quello che sarà necessario da questo punto di vista sarà messo in campo, non c'è altro sbocco rispetto alla crisi che non sia la guerra. Questo dobbiamo ricordarcelo bene, perché siamo di fronte a una crisi di sovrapproduzione di capitali generale del sistema capitalista e non se ne esce se non attraverso la distruzione di capitali, e questa distruzione di capitali non può che partire da un processo, non può che avvenire, avere sua conclusione in uno scontro tra potenze imperialiste, e lo si sta profilando rispetto alla Russia, e non si può che realizzare con passaggi progressivi che prevedono guerre commerciali, espansione economica, sanzioni, embarghi, eccetera. Tutto questo fa parte di un processo complessivo che vuole ridefinire le relazioni economiche globali alla luce della distruzione di capitali del proprio avversario imperialista, e in questo caso la Russia. Al di là di quella che è la convenienza economica immediata, l'imperialismo si muove in un'ottica che è principalmente strategica, e lo scontro con la Russia è inevitabilmente strategico.
Sì, tra l'altro un ulteriore tassello che è stato messo in campo e non è assolutamente di poco conto all'interno di questo G7 riguarda un'altra faccia della medaglia sempre della guerra, nel senso che da un lato vediamo come, dicevi giustamente tu, si stia profilando uno scontro. Parallelamente, da tutte quelle situazioni invece di guerra disseminate dai paesi imperialisti stanno scappando migliaia e migliaia di persone, che stanno poi arrivando principalmente in Grecia e in Italia, con poi l'intento di dirigersi verso gli altri paesi europei. E all'interno di questo G7 i leader appunto delle principali potenze mondiali si sono detti preoccupati appunto delle recenti tragedie nel Mar Mediterraneo e anche nella Baia del Bengala, e hanno mostrato l'urgenza di affrontare il problema del traffico degli immigrati. Questo, è una tematica portata avanti anche dal primo ministro italiano Renzi, che di fatti ha messo le mani avanti per poter comunque legittimare il probabile attacco alla Libia via aerea e via navale, con la scusante appunto di combattere i cosiddetti trafficanti d'uomini.
Beh, sì, nel senso che Collegandosi al discorso di prima, innanzitutto c'è un discorso di approvvigionamento energetico rispetto al Nord Africa e alla Libia in particolare, soprattutto se viene a mancare in questa fase di instabilità rispetto ai rapporti con la Russia, di sempre più aggravata instabilità. E questo comporta che, come in altre occasioni, come in altre fasi, le questioni umanitarie, le cosiddette questioni umanitarie, vengono utilizzate per giustificare interventi bellici imperialisti. Qui siamo di fronte all'emergenza immigrazione, altra campagna emergenzialista che viene pompata a livello mediatico in ogni maniera, e dunque l'obiettivo che l'imperialismo si dà non è sicuramente di salvare le vite dei profughi, che altrimenti rischierebbero la morte sui barconi nel Mediterraneo, ma è quello di stabilizzare in ultima fase un'area comunque strategica, che è quella della Libia. Il discorso dei profughi è un discorso molto, come dire, è semplicemente una giustificazione, anche perché tutte queste le stragi, il traffico di esseri umani e tutto quanto ne è correlato è frutto proprio di un assetto legale di quella che è la fortezza Europa e di quello che è il sistema di gestione del fenomeno migratorio. Pensiamo alle Bossi-Fini in Italia, ad esempio, che rende inevitabile che vi sia questo traffico e questa questo flusso di dannati della terra da parte dell'Africa. E la questione dei richiedenti asilo e dei rifugiati è affrontata dal punto di vista militare, è un nuovo tassello di barbarie dell'imperialismo. Se le loro stesse leggi internazionali ci dicono che c'è il diritto d'asilo, pensare di impedire la fuga di questi profughi bombardando gli unici mezzi che queste persone hanno con interventi militari, affrontando questa questione con interventi militari è un assurdo proprio in opera, perché da un lato si dice che c'è il diritto d'asilo per queste persone e dall'altro si bombardano gli unici mezzi, le unici opportunità che queste persone hanno per sottrarsi a situazioni di persecuzione, di oppressione. Quindi siamo veramente ad un livello per cui anche la tesi dell'interventismo umanitario è come un serpente che si morde la coda. Cioè, è chiaro che invece siamo di fronte alla prospettiva di un nuovo intervento neocoloniale in Africa, questo intervento non farà altro che portare nuovi lutti, nuovi massacri, e in prospettiva sarà un nuovo tassello di una guerra che ha portato l'Africa in queste condizioni e che ha portato masse di diseredati a dover fuggire dai propri paesi d'origine.
Sì, difatti giustamente dicevi, bombardano gli unici mezzi con cui queste persone tentano di fuggire, e in effetti, visto che pare che i rappresentanti del G7 si siano preoccupati per la sorte di queste persone, non si capisce come mai allora non consentano loro di prendere un aereo low cost dalle coste del Nord Africa a 30 o 40 euro di costo anziché spenderne migliaia e migliaia per una traversata in mare su dei gommoni o dei barconi con l'alto rischio appunto di morire. Quindi l'ipocrisia comunque dei leader imperialisti assolutamente non ha fine. E non a caso comunque con il finto pretesto di reprimere gli scafisti, dicevamo, come dicevi anche tu, si prospetta sempre di più l'ipotesi di un attacco anche a sud, quindi sulla Libia, con attacchi aerei navali, e non a caso insomma si stanno anche svolgendo una serie di esercitazioni, pensiamo al caso della Sardegna, che non fanno presagire nulla di buono, nel senso che anche qui ai nostri microfoni abbiamo parlato della Starex, l'esercitazione appunto principalmente dell'aeronautica militare italiana e tedesca, svoltasi all'aeroporto militare di Decimo Mannu, proprio per far pratica nei poligoni di Teulada, Capofrasca e Quirra. E purtroppo esercitazioni precedenti simili a questa, ad esempio Spring Flag piuttosto che Star Vega, sono state all'epoca funzionali proprio agli attacchi della NATO a danno dell'Afghanistan, dell'Iraq e della Libia. Quindi anche noi abbiamo cercato di seguire la mobilitazione che si è svolta proprio a Decimo Mannu, e difatti invito anche gli ascoltatori a cliccare l'audio del collegamento proprio con un compagno del collettivo Sidea Libera di Sassari, che difatti ha raccontato ai nostri microfoni come è andato il corteo presso l'aeroporto di Decimo Mannu. E ovviamente noi rilanciamo la solidarietà nei confronti anche di chi è stato manganellato dalla polizia. Sicuramente quella di cercare di fermare queste esercitazioni, quella di lottare contro le basi militari nel nostro paese, è la strada della lotta più giusta da intraprendere, proprio per combattere l'imperialismo di casa nostra, come tante volte ci diciamo.
Sì, certo, combattere quelle che sono le strutture fisiche che poi permettono di mettere in campo le strategie di genocidio verso i popoli che gli imperialisti praticano, e dunque rimane prioritario contrastare il ruolo di portaerei della NATO che l'Italia ha nel bacino mediterraneo e verso l'Europa orientale, e di contrastare anche la stessa partecipazione italiana a tutte le campagne di guerra che vediamo in atto dall'Ucraina all'Iraq, alla Siria, al Nord Africa, eccetera, insomma.
Assolutamente. Io ti ringrazio molto per il collegamento, e se non ci sono altre cose da dire ci possiamo sentire domenica prossima di nuovo per la rubrica internazionale, sempre circa alle 9:45.
Sì, se riusciamo, sì, sicuramente.
No, ci riusciremo sicuramente. Grazie, allora.
Okay.
A presto.
Ciao, ciao.
Buona giornata.
Grazie a voi. Ciao.
Ascolta Radiazione.
E rieccoci, sono le 10 e 16 minuti e dopo aver sentito un compagno del collettivo Tazebau all'interno della rubrica internazionale proprio per commentare un po' alcune parti relative al G7 che si è tenuto appunto in Baviera, ci spostiamo su delle altre notizie di carattere internazionale ed apprendiamo che ieri l'attivista Samantha Comizzoli è stata arrestata in Palestina dai soldati israeliani. Un articolo infatti di Contropiano ci conferma che venerdì mattina, alcuni soldati israeliani hanno arrestato a Nablus l'attivista italiana Samantha Comizzoli, che da quasi un anno si trova in Cisgiordania per documentare le quotidiane violenze e gli abusi delle truppe di occupazione contro la popolazione palestinese. Già alcune settimane fa, dopo la pubblicazione di un suo ultimo documentario, Israele, il cancro, Samantha era stata colpita da alcuni proiettili di gomma ad un braccio e ad un seno nel corso di una manifestazione che ricordava la Nakba, quindi l'inizio nel 1948 della catastrofe, ovvero della tragedia del popolo palestinese. E ora il suo nuovo arresto mette in evidenza che la presenza degli attivisti internazionalisti e solidali in Palestina impensierisce non poco le autorità israeliane. Ha scritto la stessa attivista italiana al momento del suo arresto sui social network: buongiorno dalla Palestina occupata dal mostro nazista israeliano. Durante la notte i soldati israeliani hanno fatto irruzione nella casa del martire ucciso ieri e perquisito la casa, rapiti altresì a Gerusalemme 5 ragazzini, Tariq di 16 anni, Saleh Abu Asab 16 anni, Hossam Olayan di 16 anni, Leith Darwish di 17 anni e Yunis Alian di 19 anni. Dopo il messaggio postato su Facebook alle 8:51 del mattino dell'11 giugno non si sono più avute notizie certe sulla sua sorte. Si sa solo che dopo il suo arresto a Samantha Comizzoli è stato sequestrato il passaporto, che le hanno scattato le foto segnaletiche e che poi l'hanno condotta al carcere di Ariel, una delle colonie ebraiche più grandi in territorio palestinese, in attesa della decisione del magistrato. Visto che il suo visto è scaduto da tempo, aveva ottenuto un visto turistico di soli 3 mesi che l'attivista non ha voluto prolungare per non legittimare le autorità d'occupazione, è probabile che le autorità israeliane ne approfittino per espellere definitivamente Samantha Comizzoli, eliminando così una preziosa fonte di informazioni su ciò che accade nei territori occupati e che gli occupanti non vogliono si sappia nei paesi che continuano a sostenere le criminali politiche coloniali e di apartheid di Tel Aviv. Mentre scriviamo, Samantha si troverebbe nel centro di detenzione dell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv in attesa di essere espulsa. Nel frattempo si rifiuterebbe di rispondere alle domande della polizia in quanto ritiene di essere prigioniera politica e avrebbe cominciato lo sciopero della fame. Questo appunto un aggiornamento pubblicato qui su contropiano.org e ovviamente cercheremo anche di dare ulteriori informazioni appena ce ne saranno. Nel frattempo, sempre rimanendo in tema di Palestina, da un articolo pubblicato sull'Internazionale appunto in quest'ultimo numero si trattano proprio i costi dell'occupazione per Israele e di fatto dal calcio alla telefonia fino ai prodotti agricoli e fino al gas, negli ultimi tempi la campagna internazionale di BDS, quindi boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, ha ottenuto degli ottimi risultati a favore dei palestinesi. Quindi attraverso queste pressioni economiche di fatto ci sono stati delle grosse perdite a danno ad esempio di tutta una serie di operatori di telecomunicazioni, ma non solo. Ad esempio Leggiamo all'interno di questo articolo a pagina 24, gli operatori di telecomunicazioni israeliani, per esempio, lavorano liberamente nei territori occupati, dove forniscono servizi di telefonia mobile 3G e 4G. Israele però non permette alle aziende palestinesi di fare lo stesso. In seguito alle pressioni del movimento BDS in Egitto, il colosso della telefonia francese Orange ha messo in dubbio la possibilità di restare sul mercato israeliano, mentre l'azienda locale che detiene la licenza sul marchio Orange ha scoperto che le attività illegali nei territori occupati hanno un prezzo. Le squadre di calcio delle colonie in Cisgiordania finora hanno giocato nel campionato israeliano senza preoccuparsi di violare le regole della FIFA, ma tutto a un tratto si sono trovate al centro di un dibattito internazionale che avrebbe potuto portare all'espulsione di Israele dall'organizzazione. Per il momento il paese ha ricevuto solo un cartellino giallo, ma una delegazione d'alto livello della FIFA continuerà a indagare e per Israele sarà impossibile negare che le 5 squadre sotto esame si trovano di fatto in un paese diverso. I prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani sono da anni esportati in Europa con l'indicazione Made in Israel, ma ora nuove direttive dell'Unione Europea potrebbero costringere i produttori a cambiare le etichette, altrimenti le loro merci non potranno entrare nell'Unione. Anche il recente accordo che Israele ha raggiunto con la Giordania sulla vendita di gas si è scontrato con la forte opposizione degli attivisti giordani del movimento di boicottaggio. Il gruppo BDS Giordania ha lanciato inoltre la campagna intitolata Conosci l'origine, per ostacolare i tentativi israeliani di vendere prodotti agricoli senza un'etichetta che ne indichi la provenienza. Israele e i suoi sostenitori non restano con le mani in mano. Il miliardario statunitense Sheldon Adelson sta investendo grosse somme per contrastare il movimento BDS negli Stati Uniti, in particolare facendo pressioni a Washington. E questo appunto un piccolo estratto da questo articolo, ovvero i costi dell'occupazione per Israele all'interno appunto dell'ultimo numero dell'Internazionale. Sicuramente di questa tematica, ma più in generale della resistenza del popolo palestinese, qui su radiazione.info continueremo a parlarne e poi cercheremo anche, rispetto all'articolo di prima, di dare ulteriori aggiornamenti anche su il caso, dicevamo, di Samantha Comizzoli, arrestata appunto venerdì dai soldati israeliani.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάθεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πνίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, σκάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Νίκο, δω σταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην φοβηθούν. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω και σιγά μην φοβηθούν. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά, να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια φοριά που έχει πάνω της στο φόβο την ασχήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια.
Δεν θα τα κλείσω, μα δεν και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα νηρά μου. Ελευθερά ψηλά, πολύ ψηλά πετώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν. Σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην τα κλείσουν και να μην φοβηθούν. Σ' αυτήν την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη. Για σου με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάψου.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές. Θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάψου.
Ποιος είμαι φίλησαν με πυρήνατες. Μα θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε φοβηθού.
Να δούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά. Τους περιμένω και
σιγάνε φοβηθού.
Για σου με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάψου.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές. Θέλω να ξέρουν ότι ποιος είμαι φίλοι σαν με πυρήνατες. Μα θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε φοβηθού.
Να δούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά. Τους περιμένω και
Eccoci, sono le 10 e 27 minuti, quindi andiamo in chiusura con la rassegna stampa di questa mattina, partita alle 9 fino alle 10.30. Ovviamente vi consiglio di rimanere in ascolto di Radiazione in questa giornata particolarmente uggiosa, ma soprattutto vi consiglio di passare a trovarci questa sera dalle 19.30 qui alla sede di Via Ogni Santi al Civico 58, dove infatti ci sarà la pericena musicale. Cosa che ovviamente ci è molto preziosa, ovvero la vostra presenza ovviamente ci è molto preziosa, perché ci permette intanto di diffondere le informazioni, di farci una bella chiacchierata, ma soprattutto dobbiamo anche cercare, come dicevamo anche nelle scorse puntate, di mantenere la sede e soprattutto migliorare la nostra strumentazione. Se prima avete sentito qualche buco tra la mia voce e qualche stacco musicale, era perché il mouse mi stava appunto abbandonando, quindi insomma cerchiamo nel nostro piccolo di fare del nostro meglio. Se non siete di Padova e non potete passare appunto alla pericena o alla cena che invece faremo sabato 27 alle 20 presso la Marzola Occupata, potete comunque donare tramite PayPal. Difatti sul nostro sito trovate proprio alla destra la pagina di Sostieni Radiazione, quindi per contribuire all'informazione di classe. E sicuramente un grandissimo ringraziamento fin da adesso a tutti coloro che in questi mesi ci hanno supportato, anche semplicemente donando 5 euro, perché comunque non è tanto la somma che conta quanto il gesto. Quindi se volete darci una mano, ovviamente siete i ben accetti, visto che le spese della sede, ma anche delle telefonate in diretta oppure quelle per la strumentazione, sono sempre piuttosto ingenti. Quindi un grazie fin da adesso, io vi saluto e ovviamente vi auguro buona giornata. Ciao a tutti.
Se facile fare così, poterti dire già quello che so.